Podcast dalla parte del torto.
Salve a tutti, noi siamo Alice,
Lapo
e Fabio
e siamo i ragazzi della terza M. Vorremmo iniziare questa trasmissione con un oroscopo.
Ma giusto una curiosità prima di cominciare, come possiamo fare eventualmente a riascoltare quello che stiamo dicendo qua?
Più che eventualmente, come dovete fare per obbligatoriamente ascoltare questa trasmissione?
Aiuto.
Dannazione. Allora, come prima cosa potete ascoltare Radio Dalla Parte del Torto, che è la radio su cui va questa trasmissione, il venerdì pomeriggio alle 4 del pomeriggio e viene replicata la domenica a mezzogiorno e alle 8 di sera. Questo su www.dallapartedeltorto.org. Se però questo è troppo complicato, vi prendete il vostro bravo telefono o un tablet e usate una delle tante app come MyTuner, come Radio Garden, come Radio Italia, dove trovate Radio Dalla Parte del Torto e ve la potete ascoltare. Se proprio non riuscite il venerdì e la domenica a seguire la trasmissione, potete sempre dal lunedì ritrovarvela nella pagina podcast del sito www.dallapartedeltorto.org. Tutto chiaro?
Sì, sì.
Perfetto, allora possiamo andare avanti.
Ariete, voto 8-. Amore, hai segretamente una cotta per qualcuno, che molto probabilmente ricambia, ma ti avviso, hai pochissimo coraggio, quindi fatti avanti e andrà bene. Scuola, prenderai forse delle note per non aver portato un libro, ma compenserai con un bellissimo voto e gli argomenti di questa settimana ti risulteranno molto semplici. Amicizia, hai buoni amici che ti vogliono bene e ti aiuteranno molto a superare interrogazioni o le tue note.
Toro, voto 7-. Amore, adesso non hai una cotta per qualcuno, anche se alcune persone della tua classe sono molto carine. Però aspetta, c'è qualcuno che prova qualcosa per voi, quindi non siete soli. Scuola, questa settimana prenderai un brutto voto, ma che purtroppo non recupererai presto. Ma non essere triste, non avrai note e i compiti ti sembreranno molto semplici. Amicizia. I tuoi amici ti sono vicini e ti aiuteranno nello studio per farti recuperare quel brutto voto. Litigherai con uno di loro, ma non disperarti, farete presto pace.
Gemelli, voto 6+. Amore, qualcuno non cotta per te e tu pensi di sapere chi è, ma non è così. Ma tu in questo periodo preferisci la solitudine, che vita triste. Scuola, i tuoi voti non saranno dei migliori, ma nemmeno tra i peggiori della classe, quindi non ti scoraggiare. Perché i voti più bassi li recupererai senza troppe difficoltà. Amicizia. Incontrerai un amico che non vedevi da molto e sarete come gemelli. Che battuta. Ricomincerete a volervi molto bene. Però litigherai con un compagno di classe con cui però non avevi particolarmente legato. Che vita modesta.
Cancro. Voto 10-. Amore. Ti fidanzerai a breve con la persona che ti piace e sarete una coppia per molto tempo. Quindi se ora non vi parlate molto, non disperarti. Scuola, avrai voti bellissimi, il più basso sarà 8 e di note non ne vedrai nemmeno l'ombra, anche se a volte scorderai dei quaderni, però non riceverai note dato i tuoi bellissimi voti. Amicizia, degli amici parleranno un po' male di te, ma risolverete parlando della situazione e tornerete grandi amici.
Sì, la mia vita non è così fortunata, non datemi false speranze, ragazzi, vi prego.
Leone, voto 8-. Hai una cotta e non sai se ricambia. Per questo vuoi provare a farti avanti, ma non hai molto coraggio. Ti invitiamo però a parlare con lui o lei, perché continuerà a volerti bene anche dopo aver saputo la verità. Scuola, avrai bei voti, ma anche voti più bassi e note, che verranno però recuperati. Quindi se prenderai voti bassi, sta tranquillo, perché tutto verrà recuperato. Amicizia. Litigherai con alcuni amici, ma ci farai pace quasi subito. E per di più, farai nuove conoscenze e litigherai con qualcuno con cui prima parlavi poco.
Vergine, voto 7,5. Amore, è una cotta per qualcuno e lui o lei ricambia. Ma non vi metterete insieme perché entrambi siete molto timidi. Chissà se ci riuscirete, prima o poi. Scuola, prenderei bei voti ma non essere troppo felice per questo, perché prenderei anche voti molto bassi e una nota che ti abbasseranno leggermente la media, ma non ti preoccupare, verranno recuperati. Amicizia, i tuoi amici ti sono vicini e ti vogliono bene, ti aiuteranno molto nel recuperare i tuoi voti e legherai di più con tutti loro. Speriamo.
Bilancia, voto 8+. Amore, ti piace una persona, ma fai fatica ad ammetterlo agli amici e anche a quella stessa persona, perché hai paura della relazione e hai paura di non andare bene per lei. Scuola, inizialmente prenderai un brutto voto, ma ti impegnerai e prenderai almeno un 9 per recuperare il voto basso. Amicizia, i tuoi amici ti vogliono molto bene, ma litigherai con alcuni di loro e non farete pace subito, perché la persona con cui litigherete avrà fatto un torto troppo grande.
Scorpione, voto 9+. Amore, ti piace una persona e lui o lei ricambia. Però per motivi di amicizia vi rifiutate di stare insieme, ma ben presto diventerete una coppia. Scuola, prenderai voti molto alti e tutti i voti bassi presi in passato saranno recuperati. Tutti i compiti, tra l'altro, verranno capiti alla perfezione. Amicizia, i tuoi amici ti vogliono molto bene e ci legherai più di prima. Conoscerai nuove persone e di conseguenza ti farai nuovi amici.
Fabio, non te la tirare troppo per questa, mi raccomando.
Grazie.
Prego. Tengo sempre per te, amico. Sagittario, voto 10-. Mazza che fortuna. Amore, se sei fidanzato durerà molto. Lui e lei ti ama e starete bene e non litigherete, almeno per questa settimana. Se invece sei single non essere triste perché l'amore arriverà a breve. Scuola, prenderai un 10 entro la fine della settimana e i compiti saranno pochi e molto semplici per te, che sei Sagittario, quindi non evitare un'interrogazione perché andrà molto bene. Amicizia, i tuoi amici stanno legando di più con te, ma ci saranno anche dei litigi che dureranno per tutta la settimana, ma alla fine farete pace.
Capricorno, voto 6+. Amore, la tua cotta sa la verità ma non vuole litigare con te, per questo... Anzi, ne vuole parlare, vuole capire se tu puoi essere giusto per lei. Scuola, purtroppo prenderai molti 5 e poche insufficienze, ma entro la prossima settimana recupererai quasi sicuramente tutti i brutti voti presi. Amicizia, i tuoi amici si stanno leggermente distaccando da te, ma continuano a volerti bene, però non sarete amici come prima. Tu cerchi di capire il perché. Se te lo stai chiedendo il motivo, è il tuo carattere un po' diverso da loro.
Acquario, voto 7+. Amore, la tua cotta purtroppo ti vede come un amico, però dopo aver scoperto la verità sui tuoi sentimenti vorrà comunque mantenere l'amicizia come adesso e continuerà a volerti bene. Scuola, prenderai dei voti bassi, ma compenserai con ottimi voti a fine settimana e ti impegnerai nello studio per superare l'anno al meglio. Amicizia, stai legando di più con i compagni di classe e hai fatto pace con un amico con cui avevi litigato da molto.
Pesci, voto 8,5. Amore, la tua cotta ricambia i tuoi sentimenti, ma è troppo timida per dirti la verità e soprattutto porta rancore per avvenimenti del passato. Scuola, avrai alti e bassi questa settimana e di alto avrai soprattutto il tuo voto in italiano e inglese. Quindi un consiglio, impegnati in matematica e superare l'anno con il massimo dei voti. Sì, sì. Amicizia, fino a poco tempo fa ti sentivi come un pesce fuor d'acqua, oh mio Dio santo, ma adesso hai iniziato a parlare con tutti e a fare nuove amicizie. Chi l'ha scritta sta battuta, posso saperlo?
Alice.
Alice, quando torniamo in classe ti giuro, guarda, vabbè.
Ma ecco, toglietemi una curiosità, chi è l'astrologo o l'astrologa che ha fatto queste profezie?
Sempre Alice.
Labo Fox, non è vero, un po' tutti.
Non è vero, Alice.
Non è vero, anche
la prima volta che ci siamo.
Sei tu che hai fatto battute.
Me l'avete chieste voi.
Sì, sì. Ed ora vogliamo fare una classifica dei segni. Il terzo segno classificato è Vergine, con voto 7,5. Abbiamo scelto questo segno perché, anche se non ha il voto più alto, non ha nemmeno il più basso e per questo volevamo classificarlo come terzo sul podio dei segni.
Il secondo segno è lo Scorpione con voto 9+. Grazie mille. È uno dei voti migliori ed è un segno molto fortunato e per questo merita la medaglia d'argento.
Tu sempre, in mezzo. Il primo, con tanto di medaglia d'oro, è Sagittario, che molto probabilmente ha trovato un quadrifoglio con una coccinella, perché la fortuna sarà veramente troppa. E i tuoi voti alle stelle, quindi diamo 10 punti al nostro Sagittario. Ma curiosità, qua, Sagittario, chi è in questa classe?
Nessuno.
Questa classe nessuno, ma penso che a scuola ci saranno dei Sagittari.
Beh, speriamo,
no?
Perché altrimenti abbiamo scritto una cosa inutile. Potevate scrivere Cancro, eh? Non mi volete bene oggi, ragazzi.
Speriamo che la trasmissione vi sia piaciuta. Facciamo scegliere a voi se credere o non credere, ma noi non ci crediamo. E ora diamo spazio a Fonicamente News.
Ciao.
Ciao. From time right where I belong. We are, we are, we are, we are one. This time, a time to break into your mind. This time, it's my
we are. Policamente News.
Buongiorno a tutti, noi siamo Davide,
Manuel,
Marta
e Sofia.
E oggi inizieremo a parlare della manifestazione in Cile. Il malcontento generale era già alle stelle il 10 ottobre, aumentando il prezzo del biglietto, già molto caro confrontato allo stipendio della popolazione. È stata solo la scintilla che ha fatto scatenare una rivolta, perché la situazione economica era in una crisi profonda e questa è stata l'occasione per manifestare contro il governo, che non sta facendo nulla contro la crisi attuale di cui soffre il Cile. All'ottavo giorno di proteste, il presidente Sebastián Piñera ha ceduto alla pressione della strada, sospeso il coprifuoco in vigore e annunciato un rimpasto del governo. Così oltre 1 milione di persone si sono riversate sulle strade di Santiago per protestare contro il carovita. Nei giorni precedenti, gli scontri con le forze dell'ordine hanno provocato 18 morti e a centinaia sono rimasti feriti. Oltre 7.000 gli arresti, mentre sono stati stimati 1,4 miliardi di dollari persi per l'economia cilena.
Ah, strano che tutto questo è stato fatto per un solo e unico, cioè un unico prezzo del biglietto.
Beh, secondo me le persone, visto che erano già sotto uno stress per via dell'economia in crisi, cioè questa è stata tipo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
E può essere anche un modo di rivoluzione contro lo Stato, di abbassare o aumentare gli stipendi, oppure di abbassare direttamente il costo delle cose, tipo il biglietto costava, come qua c'è scritto, che ha letto il nostro intervistatore Davide, ha letto che praticamente il biglietto era già molto caro confrontato allo stipendio della popolazione, quindi questa potrebbe essere una protesta.
Un'altra manifestazione importante è quella di Hong Kong. La crisi va ormai avanti da 5 mesi, con proteste che si tengono ogni weekend e che incontrano l'intervento sempre più violento della polizia. Tutto ciò è cominciato dall'opposizione a una legge controversa sulle estradizioni in Cina, perché era colpevole di qualche reato. E siccome in Cina la situazione giudiziaria è molto più severa, le persone di quel posto avevano paura di entrare sotto un regime come quello cinese, e quindi ad Hong Kong hanno avuto un pensiero di rivolta.
Che tipo di manifestazioni hanno fatto dall'inizio? Pacifiche, violente?
No, allora la situazione all'inizio era abbastanza pacifica, solo che poi con il passare del tempo la violenza è aumentata, magari scagliandosi contro vetrine, mezzi pubblici e il quartier generale del governo è stato preso d'assalto. E l'aeroporto è stato chiuso varie volte.
Pensate che i manifestanti credono così tanto in quello che fanno che non si sono fermati nemmeno il 1 ottobre, nel giorno del 70° anniversario della Repubblica Popolare Cinese.
Avete parlato del Cile e avete parlato di Hong Kong, mm-hmm. che sono due realtà importantissime, sì. Ma in questi giorni mm-hmm. C'è un altro paese che si trova a vivere una situazione molto simile, che è l'Iran, dove la rivolta è stata innescata dal fatto che il prezzo della benzina è stato triplicato. Sì. E anche lì, nel silenzio generale, ci sono stati ormai parecchi morti, parecchie vittime, come del resto non si parla della situazione in Libano, dove sempre a causa di aumenti di prezzi elevatissimi, eccetera, anche lì sono in corso delle vere e proprie rivolte. Voi ne avete sentito?
Sì, io quando guardo il telegiornale con mia madre, per esempio, parlano di questi argomenti, ma per un tempo più breve di queste cose che abbiamo appena detto. Quindi,
non approfondiscono.
Non approfondiscono, le persone magari poi dopo un po' se lo dimenticano. Cioè...
Ma secondo voi perché allora si parla tanto del Cile e di Hong Kong e niente dell'Iran e del Libano?
Beh, del nord-est della Siria, dove sta avvenendo un genocidio vero e proprio.
Sì, ecco, c'è anche
ad opera di uno stato appartenente alla NATO, che è la Turchia, contro il popolo curdo.
E anche di questo poche tracce si trovano sui mezzi di informazione. Voi, ecco, di questa ultima cosa avevate sentito parlare?
Non molto.
Non molto, veramente.
Non è una notizia che è risaltata.
Infatti, però appunto lì è stata una vera aggressione militare, un'invasione militare da parte della Turchia nei confronti di un popolo, il popolo curdo, che è quello che combattendo sul campo ha fermato l'ISIS e quindi il famoso califfato responsabile di tanti lutti,
attentati anche in Francia,
anche tra l'altro, e l'hanno fermato i curdi sostanzialmente, però siccome danno fastidio alla Turchia, che non vuole riconoscere da 99 anni i diritti del popolo curdo, quindi hanno avviato bombardamenti, occupazione militare delle città. Se ne è parlato per 2 giorni e poi la cosa è scomparsa, ma là intanto si continua a morire. Comunque, andiamo avanti.
Grazie. Adesso invece parleremo di qualcosa di un pochino più piacevole, ovvero l'anniversario dei 30 anni dalla caduta del famosissimo muro di Berlino, avvenuto il giorno del 9 novembre.
Allora, facciamo una breve introduzione di cos'è il muro di Berlino.
Il muro di Berlino è stato costruito nel 1961 per dividere la città in 2 parti, Berlino Est e Berlino Ovest. È stato costruito dai russi per isolare la parte di città sotto il loro controllo. Da una parte c'era la Germania, che era sotto il controllo dell'Inghilterra, dell'America e della Francia, mentre dall'altra parte era sotto il controllo della Russia. Per anni gli abitanti di Berlino Est non potevano attraversare il confine se non per particolari ragioni, ma dopo tanti anni di guerra fredda, nel 1989, a seguito di una profonda crisi nel mondo comunista, ha portato all'abbattimento di questo muro in maniera per fortuna pacifica. E mentre il muro veniva abbattuto a picconate dagli stessi cittadini, c'erano anche molti festeggiamenti, appunto. E quindi il muro di Berlino si riunisce dopo 28 anni di conflitti interni. E la capitale dalla parte americana prima era Bonn, mentre dalla parte sovietica a Berlino, e da quel momento in poi Berlino sarà l'unica capitale della Germania Unita.
Una frase che a tutti ci ha colpito è stata: nessun muro regge per sempre.
Bene, ora cambiamo un po' argomento.
Allora, sì, adesso parleremo di un argomento che non c'entra molto con il resto, ma che comunque riguarda l'attualità, perché parleremo di robot.
Tra un po' conquisteranno il mondo.
Oramai parliamo molto, molto spesso di questi famigerati robot, ma penso che nessuno si sia mai soffermato sulla provenienza della parola. Da che cosa nasce? O meglio, da chi nasce? Abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo scoperto che questa parola nasce da uno scrittore cieco.
Della Repubblica Ceca.
Ovviamente. Che usò per primo questa parola nel 1920, nella sua opera teatrale Ruhr, che è l'acronimo di Rossum's Universal Robot. Si dice che il robot altro non è che un servo creato per liberare l'uomo dalla schiavitù del lavoro. Racconta di un'autonoma dalle sembianze umane
automa,
e di un
automa.
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 Scusate. Dalle sembianze umane e di un esperimento fatto su un'isola. All'inizio di quest'ultimo i robot sembravano molto utili ed efficaci, ma in un secondo momento si ribellano, provocando danni e caos. Fortunatamente va perduto il segreto del progetto di costruzione ed i robot vengono completamente abbattuti. Ok, la nostra rubrica è finita e stiamo per passare adesso la linea a un prossimo gruppo di nostri sempre compagni di classe, Letto e Riletto.
Ciao.
Arrivederci.
Arrivederci.
Letto Riletto!
Buongiorno, oggi siamo qua per parlarvi dell'Odissea e di Ugo Foscolo, insieme ai miei compagni di classe. Cioè, prima di tutto io sono Lino.
Io sono Mattia, il più bello che ci sia.
Io sono Marco.
Mentre io sono Bianca. Iniziamo a parlare con Ugo Foscolo, che è uno dei più grandi modelli dell'eroe romantico. È nato nel 1778 a Zacinto, che ora è chiamata Zante, che è un'isoletta greca. Visse in esilio e viaggiò circa per tutta l'Europa. E morì a Londra in povertà nel 1827. Adesso il nostro compagno Marco vi leggerà una delle sue più grandi poesie, chiamata A Zacinto.
Né mai più toccherò le sacre sponde, ove il mio corpo fanciulletto giacque. Zacinto mia, che te specchi nell'onda del greco mar, da cui vergine nacque Venere e fea di quelle isole feconde, col suo primo sorriso, onde non tacque, le tue limpide nubi e le tue fronde, l'inclito verso di colui che l'acque, cantò fatali, ed il diverso esilio per cui bella di fama e di sventura baciò la sua petolosa Itaca Ulisse. Tu non altro che il canto avrai del figlio, o materna mia terra, a noi prescrisse il fato in lacrimata sepoltura.
Adesso facciamo la parafrasi per chi non abbia capito bene di quel che parla la poesia. Cioè, Ugo Foscolo vuole far capire che non toccherà più le sacre sponde dove è nato e dove da fanciullo, cioè da giovane, si riposava. Quindi Zacinto, la sua Zacinto.
Poiché in esilio.
Esatto. In esilio da solo. Perché era
di sua spontanea volontà.
Esatto. Che ti specchi nell'onde, nel senso che si specchia nelle onde, visto che era un'isoletta, del mar greco, da cui vergine nacque Venere, che fece quelle isole feconde quando, col suo primo sorriso, e l'onde non tacque, quindi comunque le onde si muovevano per questa cosa. Le tue limpide nubi e le tue fronde verso l'inclito verso di colui che l'acque cantò fatali. Ed il diverso esilio per cui bello di fama e di sventura, cioè il diverso esilio per cui bello di fama e di sventura, quindi era famoso per la sua fama e anche per la sua sventura, però baciò la sua patriosa Itaca, Ulisse. Quindi Ugo Foscolo si ritrova nelle vesti di Ulisse quando ritornò ad Itaca dopo tanto tempo.
Ma a proposito di Ulisse, da 10 anni dopo la guerra di Troia, lui fece un viaggio e navigò per il Mar Mediterraneo per altri 10 anni. In questi 10 anni fece varie peripezie. E come prima cosa, cioè noi diremo un paio di queste, e come prima cosa approdò sull'isola di Polifemo, il ciclope. Lui con i suoi
marinai
andarono a perlustrare un po' la zona e trovarono questa caverna, questa grotta, in cui all'interno era pieno di cibo, pecore, vino e tutto il resto. Solo che quella grotta era di Polifemo, cioè il ciclope,
che era pastore nella vita.
Sì. Una volta che loro si stanziarono là e iniziarono a mangiare, arrivò Polifemo e li beccò con le mani nel sacco, diciamo, e li imprigionò là dentro, chiudendo la grotta con un sasso gigantesco, con una roccia, e rimasero bloccati là dentro per vari giorni. Dopo un po' che Polifemo mangiava i suoi marinai, dopo vari giorni, Ulisse gli venne in mente un'idea, cioè di fargli bere tanto vino per poi farlo addormentare e ciecargli l'occhio, l'unico occhio che lui aveva. Quindi lo fecero bere tanto vino, quindi si ubriacò e si addormentò.
Ma tanto vino, perché una sì, creatura sì, tanto, così grande,
perché era enorme questo ciclope, era sì, molto più alto di un uomo.
Loro ovviamente lavoravano da soli, il vino spremevano l'uva con i piedi e poi là.
E che cosa fecero mentre lui era addormentato?
Affilarono un bastone per così ciecargli l'occhio, un bastone enorme, ovviamente non un bastoncino.
Diciamo che era il suo piano, ciecargli
l'occhio. Cioè, sì, esatto.
Era oriente un tronco d'albero quasi.
Sì, era un bel bastone.
Cioè, sono riusciti a affilare mentre lui dormiva un tronco d'albero per poi ciecargli l'occhio, giusto?
Sì, giusto, giustissimo. E una volta che lui era ciecato, con i rumori lo attirarono verso il macigno che lui aveva bloccato la porta. E lui, dato che era cieco, credendo che erano scappati già fuori, ha spostato il macigno per andarli a recuperare. Loro in realtà erano ancora dentro. E presero le pecore e scapparono via dalle loro navi. Lui, sentendo i rumori di loro che scappavano e stavano salendo sulle navi, gli lanciò degli altri sassi.
Sì, però lui non era stupido. Lui infatti aveva pensato all'eventualità che i marinai erano ancora dentro la grotta. Infatti iniziò con le mani a tastare tutto l'ingresso per vedere se uscivano. Però loro riuscirono comunque a scappare attaccandosi sotto alle pecore. Così Polifemo, toccando le pecore, le riconosceva e le lasciava passare, mentre i marinai erano sotto.
Sì, tra l'altro una volta accecato, Polifemo urlò, dato che Ulisse aveva dato un finto nome, che era il nome di nessuno, cioè lui ha detto a Polifemo mi chiamo nessuno, Polifemo iniziò ad urlare e vennero gli altri ciclopi della zona dell'isola ad aiutarlo in soccorso. Una volta fuori dalla grotta, non erano ancora entrati fuori dalla grotta, gli dissero: Polifemo, ma cosa c'è? Cos'è che ti turba, che ti fa urlare così tanto? Polifemo: nessuno mi ha accecato, nessuno mi ha accecato. Allora loro: e allora che ti urli a fare? Se ne andarono via, non capendo le circostanze.
E quindi Ulisse se la scampò via tranquillamente.
Anche se non fu tanto tranquillo per molto tempo. Infatti Polifemo era il figlio di Nettuno, il dio del mare, e quindi decise il dio di non fargliela passare liscia. Infatti lo portò in mille luoghi diversi, sempre più pericolosi, come dalle sirene.
Sì, esatto, mentre navigava lungo il mare incontrò delle sirene. Loro sapevano chi erano quelle sirene, perché comunque erano famose dalle leggende e tutto il resto. Disse ai suoi marinai di bloccarsi, lui legarsi all'albero
maestro della nave.
Sì, al maestro della nave. Così loro si bloccarono le orecchie con della cera per non sentire il canto delle sirene che li ipnotizzava. E lui, per vedere la reazione di una persona che viene ipnotizzata, che cosa fa?
Incantata. Incantata. Sirene, sì. Incantatrice.
E una volta legato al palo, lui iniziò a impazzire, dice di me no qua e là, ma ovviamente legato al palo, loro stupiti. Mamma mia, queste sirene fanno tutto questo effetto. E poi una volta scampati dalle sirene, le acque si calmarono e lui tornò normale.
E continuò a viaggiare per tornare alla sua Itaca, la sua casa, però non ci riuscì. Infatti finì nell'isola di Circe, una maga, e loro, approdati in quest'isola, iniziarono a perlustrarla in cerca di cibo, perché comunque era da tanto che non andavano a terra, di conseguenza avevano bisogno di viveri e di molte altre cose. Iniziarono a esplorare l'isola e incontrarono questa maga, che all'inizio si mostrò molto gentile, soprattutto con Ulisse, però poco dopo trasformò i compagni di Ulisse in porci, perché lei in verità era innamorata di Ulisse e non voleva che se ne andasse. Di conseguenza lo bloccò sull'isola per quasi 3 anni. Fu solo dopo molto tempo che Ulisse riuscì a convincerla a ritrasformare i suoi marinai in uomini, e dicendogli che dopo sarebbe tornato, però l'abbandonò lì per sempre e non tornò mai.
Una volta tornata a Itaca da sua moglie, che lei cuciva e scuciva una coperta da molti anni facendo finta, dato che c'erano tre...
Spiegacela meglio, che non sei riuscito ad agganciare bene la cosa.
C'erano tre corteggiatori, diciamo, per lei, dato che Ulisse se n'era andata via. C'era andato via?
La casa era stata, diciamo, presa un po' in, così, in occupazione dai dignitari del luogo che avevano espresso appunto dei pretendenti nei confronti di
della moglie di Ulisse. Sì.
Penelope diceva: domani, quando avrò finito il mio tessuto, perché lei tesseva, potrò dirvi chi ho scelto. Sì. Ma i proci venivano chiamati, ogni giorno le dicevano: benissimo, oggi hai finito la tua tela, dici. Dice: no, la mia tela non l'ho finita, perché lei durante la notte rimaneva sveglia.
Certo, a disfarla.
Diciamo che
mi sono posto io una domanda tante volte, ma Penelope per 10 anni non ha mai dormito?
Beh, cioè naturalmente ci vuole molto meno tempo a scucire una tela che a farla. Penso che comunque non è che ci stava tutta la notte, perché
una buona osservazione.
Buona osservazione.
Però non possiamo dirlo.
Però uno può pensare, perché sono venuti questi proci? Cioè, comunque loro sanno che Penelope è la moglie di Ulisse. Sì, però comunque Ulisse è mancato per 20 anni.
Stiamo parlando di 20 anni.
Cioè, quindi pensavano che fosse morto in guerra oppure nel ritorno. Per questo erano venuti e per questo si permettevano a occupare casa, a mangiare e bere il suo vino. E perfino hanno cacciato il suo figlio dalla casa del re.
Beh, certo che Ulisse manca per 20 anni e se ne va con la maga Circe per 3 anni, diciamo.
Ma quindi tutto
non
questo
è che è stato proprio male, perché
tutto questo è successo perché allora non c'era Instagram. E se no Ulisse poteva mandare una foto, un filmatino, dire: no, guardate che io sono qua.
Esatto, esatto.
Però era molto social, si può dire.
Ci sarebbe ancora tanto da
parlare,
il brodo è lungo,
perché è veramente
perché l'Odissea comunque è un'opera lunghissima. E noi abbiamo raccontato solo una piccola parte, ci sarebbe molto
e poi,
altro da dire.
È un'odissea, quando c'è qualcosa di intricato e lungo, si dice: mamma mia, era un'odissea.
E in fondo, dopo aver parlato dell'Odissea, si poteva continuare con la Divina Commedia. Il canto di Ulisse è uno dei più belli, credo, di tutta l'opera.
Sì, ma noi siamo molto affezionati all'Odissea, perché io mi chiamo Diva.
Ah, davvero?
Ma scusa, la diva non sta nell'invocazione dell'Iliade?
Sì,
canta mio diva.
Ma Omero le scrisse tutte e tre. Omero, chi per lui, loro.
Sì.
Ecco, per esempio non abbiamo
parlato di Omero, che era l'autore dell'Iliade e dell'Odissea.
Era un uomo solo?
Omero era comunque, non era certo per... Non era per certo che fosse lui lo scrittore, ma comunque dopo varie ricerche è quasi certo che sia lui. Però comunque non al 100%.
E su questo interrogativo storico-letterario possiamo salutarci.
Certo, arrivederci.
Musica.
Arrivederci.
Of loving you, can't you feel it's not easy letting go? You know, you see me, feeling you.
Linguisticamente. Buongiorno!
Siamo Giona,
Viola,
Andrea
e vi parleremo della cultura spagnola.
Don Chisciotte de la Mancha è un romanzo spagnolo di Miguel de Cervantes Saavedra, scritto nel 1605. È annoverato come la più influente opera del Siglo d'Oro. Nel racconto ci sono elementi del genere picaresco sia del genere romanzo cavalleresco.
Picaresco, per chi non lo sapesse, è una narrazione apparentemente autobiografica fatta in prima persona.
Sì. I due protagonisti, Alonso Quixano, Don Chisciotte e Sancho Panza, sono tra i più celebrati personaggi della letteratura di tutti i tempi.
Si dice che Cervantes scrisse il racconto quando fu ricoverato nell'ospedale maggiore di Messina dopo un'estenuante battaglia nel 1571, ma in realtà nulla si sa sulla stesura del romanzo. L'opera di Cervantes fu pubblicata nel 1605, quando l'autore aveva 57 anni.
Il successo fu tale che fu creato un sequel che Cervantes odiò a tal punto da decidere di scrivere la seconda parte dell'avventura di Don Chisciotte, pubblicata nel 1615. E con oltre 500 milioni di copie è il libro più venduto della storia.
Questa è una notizia interessante.
La trama parla di un uomo sulla cinquantina di nome Alonso Quixano, morbosamente appassionato di romanzi cavallereschi. Le letture condizionano a tal punto il personaggio da trasportarlo in un mondo fantastico, nel quale si convince di essere diventato un cavaliere errante. Si mette quindi in viaggio come gli eroi dei romanzi, per difendere i deboli e riparare i torti. Alonso diventa così il cavaliere Don Chisciotte della Mancia e inizia a girare per la Spagna.
Nella sua follia, Don Chisciotte trascina con sé un contadino del posto, Sancho Panza, cui promette il governo di un'isola a piatto che gli faccia da scudiero. Come tutti i cavalieri erranti, Don Chisciotte sentì la necessità di dedicare a una dama le sue imprese. Lo farà scegliendo Aldonza Lorenzo, una contadina sua vicina, da lui trasfigurata in una nobile dama e ribattezzata Dulcile Nea del Boso.
Dulcinea
del Toboso.
Purtroppo per Don Chisciotte la Spagna del suo tempo non è quella della cavalleria e nemmeno quella dei romanzi picareschi. E per l'unico eroe rimasto le avventure sono scarsissime.
La sua visionaria ostinazione lo spinge a leggere la realtà con altri occhi.
E quindi a vedere in un mulino a vento che cosa?
Dei giganti con le braccia rodanti.
Nei burattini.
O dei burattini per demo.
Quindi, insomma, Don Chisciotte è un personaggio in fondo epico, ma anche ridicolo, in qualche modo. Sì. Cioè la sua è una tragedia, in realtà, che ci fa ridere leggendola, ma è una tragedia.
Beh sì, era uscito di testa praticamente, quindi direi.
Ma anche perché proprio nelle primissime pagine del libro Cervantes dice che Don Chisciotte era in realtà un uomo abbastanza povero e tra l'altro Don Chisciotte è l'autore di uno dei detti spagnoli più famosi, la mejor salsa del mundo es el hambre. Proviamo a tradurla?
La migliore salsa del mondo.
Il miglior condimento del mondo è la fame.
Ah, ok.
Don Chisciotte aveva fame.
Appunto, inizia a vedere queste creature dove in realtà non c'erano e appunto inizierà a combattere risultando sempre però sonoramente sconfitto e suscitando l'ilarità delle persone che assistono alle sue folli gesta. Sancho Panza, dal canto suo, sarà in alcuni casi la controparte razionale del visionario Don Chisciotte, mentre in altri frangenti si farà coinvolgere dalle ragioni del padrone.
Ora cambiamo discorso. Come tutti sappiamo, ormai la Catalogna insiste per ricevere l'indipendenza dalla Spagna. Ma non penso che tutti sappiate il motivo. Scopriamolo insieme. Partiamo dalle radici storiche e culturali.
La Catalogna è una delle regioni più ricche della Spagna, con una identità culturale e una propria lingua. La Catalogna è entrata a far parte della Spagna nel XV secolo e nel 1931 gli fu concessa maggiore autonomia.
C'è pure un fattore economico. Visto che la Catalogna, che nella Catalogna c'è la Barcellona, è diventata una delle principali mete turistiche ed è anche una delle regioni più ricche ed industrializzate del paese. La Catalogna quindi contribuisce al 19% del PIL spagnolo.
I catalani sono convinti di poter reggere e prosperare economicamente da soli. I separatisti catalani inoltre vorrebbero gestire la regione in maniera autonoma, senza i limiti imposti da Madrid. A nulla sono serviti i tentativi della Catalogna di ribellarsi. Nel 2010 la decisione del Tribunale Costituzionale Spagnolo di annullare del nuovo statuto di autonomia e nel 2012 il governo di Madrid ha respinto la richiesta di maggiore autonomia fiscale.
Sì, bisognerebbe ricordare che la decisione del Tribunale Costituzionale è stata presa sulla base di un ricorso presentato dal Partito Popolare che successivamente, andato al governo nel 2012, ha ulteriormente cancellato una serie di garanzie di autonomia che erano previste dallo Statuto di Autonomia che era stato approvato dal Parlamento spagnolo. Bisognerebbe anche ricordare che durante tutta l'epoca della dittatura franchista la lingua catalana era vietata e si rischiava di andare in galera a parlare in catalano.
C'è anche proprio interessante da valutare, dopo questo che ci ha detto Pietro, come si inserisce questo malcontento, chiamiamolo così, questa ripresa di rivendicazioni in una situazione un po' generale dell'Europa. Perché appunto questo tira e molla dolorosissimo che per diciamo molti anni, diciamo dall'inizio del 1900, del secolo, avete detto che l'autonomia regionale, un pochino di autonomia regionale gli era stata data negli anni 30, ma poi venne tolta appunto durante il franchismo, erano molto oppressi eccetera. In questi anni in cui poi quella regione si era potuta sviluppare e ha cominciato a chiedere fare delle oneste rivendicazioni di autonomia, si è arrivati poi anche addirittura agli scontri di piazza, perché comunque in Europa è iniziato anche un vento di disgregazione, più che negli anni intorno agli anni 40, 50, 60 l'Europa e il mondo atteso a ricompattarsi a pezzi, no? Quindi l'Europa più unita che piano piano si è data statuti, consigli, eccetera, eccetera. E adesso invece c'è un po' una forza centrifuga opposta a quella precedente che fa sì che l'Inghilterra voti per staccarsi dall'Europa, che appunto la Spagna e altre aree, anche piccole aree, dicano no, io mi voglio staccare, mi voglio levare, quindi le rivendicazioni catalane si sono inserite anche a complicazione ulteriore già della situazione e magari invece delle ragioni di quella regione, no? Si sono inseriti anche dei movimenti meno ragionevoli. E voi che ne pensate di questo momento che sta passando l'Europa? Proprio sentiamo, diciamo, liberiamoci dalla scuola e dalle nozioni. In fondo Don Chisciotte era un pazzo ed era un visionario. Se per noi per 5 minuti facciamo i pazzi visionari, che cosa vediamo intorno a noi? Secondo voi, anche tra i ragazzi, c'è più desiderio, si tende a fare gruppo, a unirsi insieme, a cercare di capirsi, o si tende a disgregarsi, allontanarsi e ognuno a rivendicare le proprie? Io non ho un'opinione e non c'è una delle due cose che è giusta o sbagliata, è una domanda.
Allora noi in classe purtroppo in realtà abbiamo diversi episodi in cui non siamo per niente un gruppo. Infatti proprio per questo stiamo facendo terapie di classe, appunto, per provare a migliorare. Abbiamo anche provato a fare il campo scuola più educativo che
ludico.
Sì, esatto. Però anche lì non è che abbia funzionato tantissimo, perché appunto non è cambiato molto.
E in cosa consiste questa terapia, tra virgolette, di classe?
Allora, ci hanno fatto fare... Allora, nella terapia di classe parliamo... è come andare da una psicologo. Sì, parliamo di cosa ci fa arrabbiare, cos'è che non ci rende uniti, queste cose. Invece al campo scuola abbiamo fatto diversi giochi che appunto di gruppo, e alla fine di ogni gioco provavamo ad andare in cerchio e appunto parlare di quello che avevamo fatto. Solo che anche lì alcuni professori sono rimasti abbastanza delusi, perché molti di noi non hanno parlato, compresa io in realtà, e quindi sì, anche per questo non è stato molto utile.
Ci sono tanti mulini a vento contro i quali provare a partire con la lancia al galoppo, quindi chissà che uno di questi mulini a vento poi si scopra essere anche questo non riuscire a fare gruppo, e forse a caricare il mulino a vento, chissà mai, si impara a farlo tutti insieme. Ci salutiamo.
Sì, vi ringraziamo per l'ascolto. Al prossimo venerdì.
Ciao. So popular, taking your desire for a ride. Glamour things in dream machines shine so bright. And I wonder, 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 wonder why. And I wonder, 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 wonder why. Apologies, what a tease. Welcome to the club of no regret. Take a bow, your time is now. You ain't seen nothing yet. And I wonder, 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 wonder why. And I wonder, 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 wonder why. And I wonder, 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 wonder why.
scientificamente.
Buongiorno a tutti.
Sono Paolo,
Bianca
e Roma.
Siamo qui per parlare di un argomento sentito e risentito in questi giorni, acqua alta a Venezia. Buon ascolto.
Il termine acqua alta è un'espressione veneziana che poi è entrata a far parte del linguaggio italiano un po' di tempo dopo l'invenzione e indica la particolare alta marea che in alcuni periodi dell'anno, come in autunno e inverno, provoca l'allagamento di strade e di piazze della città di Venezia. Nel 1966 l'acqua a Venezia raggiunse i 190 centimetri, raggiungendo la massima quota che non è ancora stata superata perché adesso ci troviamo all'incirca sui 185 centimetri.
Si sa che dal 598, ovvero 1421 anni fa, da allora le isole della laguna sono state sommerse molte volte e completamente.
Perché questo succede solo a Venezia?
Succede solo a Venezia perché il suo suolo tende ad abbassarsi. Per esempio, nel 1855 si notò che il lastricato di Piazza San Marco era all'incirca sui 73 centimetri più in basso rispetto al 1267, cioè l'anno che è stato creato.
In più stimarono che l'abbassamento al secolo era di 11-12 centimetri. Quindi, anche se possiamo osservare i quadri degli artisti Canaletto e Bellini, possiamo riscontrare differenze rispetto all'attualità. Anche se osserviamo le colonne di Piazza Ducale, perché un tempo erano alte e snelle, mentre invece ora sono più basse, più tozze.
Cioè, i veneziani per mantenere il suolo sopra il livello di mare giungono delle materie solide, cioè, ma dopo si accolgono che il monumenti rimasta sempre se porta.
Però se torniamo indietro nel tempo, si è calcolato che l'abbassamento del suolo dall'età romana è all'incirca di 3 metri, invece dalla preistoria di 4 o 6. A causa delle opere umane si è velocizzato questo fenomeno chiamato subsidenza e da 20 o 30 centimetri al secolo è arrivato sui 50.
Ovviamente c'è da sottolineare che non è solo il suolo che si abbassa, ma è anche il livello marino che si alza di un millimetro all'anno. Ed è iniziato dalla fine dell'ultima glaciazione, quindi circa 12.000 anni fa, ed è inarrestabile.
Le ragioni di questo fenomeno deriva anche dalla conformazione a catino del mare Adriatico e della laguna di Venezia, che è delimitata ma lunghe strisce di terra e sabbia che portano da chioggia e fanno come da argine per le acque marine.
Tutto ciò accade soprattutto nei mesi autunnali e invernali e quando queste situazioni si combinano con i periodi di alta marea, nella laguna si riversa più acqua di quella che potrebbe contenere, anche per colpa del fondale poco profondo.
Cioè, a causa di venti cioè il canale si inglossa e esce l'acqua.
Contemporaneamente, per rendere la laguna accessibile alle navi industriali e alle navi di crociera, sono state scavate e ampliati i porti che collegano la laguna al mare.
Pensate che la bocca di Malamocco era profonda 10 metri. Oggi invece raggiunge quota meno 57 ed è il punto più profondo dell'Adriatico. Una delle soluzioni che avevano trovato poteva essere il progetto MOSE, che consiste in delle paratie mobili in grado di impedire l'allagamento di Venezia.
Il lavoro risale al 2004, ma con difficoltà non è ancora finito.
Queste paratie distano tra loro 14 centimetri, però questo spazio si riempie di incrostazioni e detriti che impediscono il normale movimento di queste paratie e dovrebbero, cioè richiedono una continua manutenzione che non è possibile. E il fondale su cui poggia il Mose si sta abbassando più velocemente rispetto a tutto il resto della laguna.
Prima abbiamo detto che l'abbassamento del suolo era stato accelerato a causa della costruzione di opere umane, che in passato erano costruite in legno, ma poi modificate e rese più pesanti. Però non è stato solo questo a causare la subsidenza, anche la deviazione dei corsi d'acqua dalla laguna, quindi la mancanza di sedimenti che compensavano l'abbassamento. Non si fa altro che parlare di Venezia, Venezia di qua, Venezia di là, ma noi ci teniamo a sottolineare che anche altre città sono sommerse d'acqua e in grande difficoltà come Mantova, Milano e alcune città della Liguria come Genova.
Infatti queste ultime città sono state allagate a causa del maltempo Italia.
Per esempio, parliamo di Milano. Gran parte della città è sommersa a causa delle forti piogge. E ora il fiume Seveso è a rischio esondazione e il fiume Lambro è tenuto sotto osservazione. Nelle strade e nelle piazze si sono accumulati diversi centimetri d'acqua. La pioggia inoltre torna a fare danni perché a Milano ha messo a rischio un'aula di una scuola perché a causa di un'infiltrazione i muri si sono imbevuti d'acqua e hanno messo a rischio gli infissi, quindi i 25 bambini che si trovavano in quell'aula hanno dovuto trovarsi un'altra stanza perché erano a rischio e quindi devono aspettare i controlli per la sicurezza.
Invece in provincia di Grosseto, alla Feniglia, si è abbattuta una tromba d'aria che ha distrutto circa 1000 alberi, danneggiando la pineta. Continueranno queste forti piogge e venti per tutta la settimana, mettendo quasi tutta Italia sotto allerta meteo e in grandi difficoltà.
Giustamente avete detto non c'è solo Venezia, anche se Venezia è sicuramente in questo momento la situazione più difficile dal punto di vista idrologico in Italia. Ma diciamo che sembrerebbe abbastanza evidente che il mutamento climatico di cui si è continuamente detto sta per arrivare, beh, a quanto pare è arrivato e sta producendo questi danni che in prospettiva diventano catastrofici. Ci sono tante iniziative, non tanto per contrastarlo, nel senso che iniziative per contrastare il mutamento climatico le devono prendere i governi, le devono prendere le industrie, ma c'è un grande movimento per chiedere appunto che vengano prese delle misure per cercare di rallentare quantomeno questi fenomeni. E per le prossime settimane, i prossimi mesi, sono previste nuove iniziative dei Fridays for Future, quindi con il coinvolgimento diretto di ragazze e ragazzi come voi, anche come età, per fare pressione. Voi cosa ne pensate?
Io penso che queste manifestazioni siano giuste, perché comunque, diciamo, i grandi ci hanno danneggiato il pianeta. Perciò siamo noi che dobbiamo trovare purtroppo un rimedio, anche se dovrebbe essere il loro. Faremo di tutto per cercare di, diciamo, rallentare questo riscaldamento climatico.
È molto importante che voi ne cominciate a parlare e che siate voi a stimolare per la costruzione del vostro futuro. Ma anche ritornando un attimo a Venezia, voi avete descritto veramente benissimo, complimenti, perché è stato un lavoro fatto veramente di ricerca molto accurato. Avete descritto tutti i fenomeni, dalla subsidenza fino al passaggio delle navi. Quindi ci sono probabilmente alcuni eventi, come dire, inarrestabili o arrestabili, come diceva Pietro prima, sulla lunga distanza, con grandi decisioni importanti, ma magari dei correttivi che si possono fare immediatamente, come dite voi, anche sul clima, eccetera. Cosa ne pensate del passaggio delle gigantesche navi da crociera, per le passaggio delle quali nella laguna di Venezia addirittura voi avete detto, io ne conosco poco, l'ho appreso dal vostro lavoro, che si sono addirittura dovuti modificare i fondali e che queste modifiche hanno fatto, no? Anche dei danni che adesso un po' paghiamo. Voi che ne pensate? Che le navi passino proprio davanti a Venezia, navi enormi, solo per vedere Venezia ridotta un po' a, come dire, giostra.
Penso che se queste appunto navi portano anche dei cambiamenti che fanno male all'ambiente, alla laguna, se ne potrebbe fare a meno, perché non c'è tutto questo bisogno.
La laguna è un microclima ed è un mondo che fa parte, cioè il territorio marino, come anche il Mediterraneo, è un territorio, non è fuori dal territorio, è una parte, diciamo, è un territorio acquatico, ma è un territorio, quindi la laguna in fondo è parte di Venezia e le sue isole, quindi se noi lo consideriamo un territorio è come se noi dicessimo che dei camion, delle ruspe possono passare su Piazza San Marco sopra il mosaichetto della pavimentazione perché devono guardare l'isola di fronte, no? O guardare l'acqua della laguna. Il contrario, perché il contrario, no? Adesso io non dico, non mi permetto, non sono io che devo decidere, né mi permetterei di dire da domani no le navi nella laguna, ma forse aprire una riflessione su questo, tutto sommato, non sarebbe sbagliata.
La conclusione mi pare che sia, visto come stanno andando le cose, cominciamo a farci crescere le branchie, perché forse dovremo imparare a vivere sott'acqua. E su questa nota di ottimismo possiamo salutarci.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
liberamente!
Ciao a tutti, io sono Alice.
Io sono Carola.
Io sono Aldrin.
E oggi siamo qui per presentarvi l'ultima rubrica della giornata liberamente.
Allora, oggi parleremo dei problemi adolescenziali, in particolare le cotte. Parliamo un po' delle emozioni che proviamo quando ci piace una persona. Per esempio rabbia, tristezza, rancore, eccetera. A volte queste emozioni sono così incomprensibili da non poterle spiegare ai nostri genitori. E quindi non troviamo il coraggio di parlarne e ci chiudiamo in noi stessi. Questa è una frase che abbiamo preso da un libro. Per Charles Darwin, la loro principale funzione consiste nel prendere più efficace la reazione dell'individuo a situazioni in cui si rende necessaria una risposta immediata.
Posso aggiungere una cosa? Tu prima hai detto adolescenti, noi in questa fascia siamo più preadolescenti, siamo più nella fascia preadolescenziale, perché appunto l'adolescenza piena inizia quando più su per giù, 14, 15, 16 anni.
Quindi sono preadolescente?
Sì, sì Aldrin, sei preadolescente.
C'è un'età precisa in cui inizia la preadolescenza?
Io non sono una dottoressa, non ne ho la minima idea, però all'incirca dipende da persona a persona, c'è chi sviluppa prima, c'è chi sviluppa dopo. Quindi
c'è chi non sviluppa mai un cervello.
Esatto, c'è proprio chi rimane stupido. Appunto abbiamo parlato di adolescenza. Okay.
Quindi dopo questa lunga spiegazione ci faremo delle domande, voglio fare una domanda. Siete fidanzati?
No.
Tu Carola?
No, sono single forever.
Single. A proposito di cotte, di innamoramenti, preadolescenza o non, volevo farvi una domanda molto importante. Vi siete mai innamorati?
Sì, ma non veramente, perché secondo me a quest'età non viene presa sul serio.
Sì, esatto. È più presa alla leggera perché abbiamo 13 anni, quindi... Tu Carola?
Esatto, no, pure io mi sono piaciuta delle persone, ma mai sinceramente nel vero senso della parola amore, perché insomma l'amore è una cosa più profonda.
Che si prova magari quando qualcuno sta con una persona insieme da tanto tempo, esatto. Non a quest'età che ci stai per già una settimana, è tanto se fai una settimana, quindi con calma. E voi invece come vi sentite quando guardate quella persona negli occhi? Oppure lui è girato, lei è girata e tu la guardi così, con gli occhi puntati tipo Falco. Tu Aldrin?
Io cerco di non imbarazzarmi.
Di non diventare rosso.
Io invece, se tipo la vedo per strada, vedo dei raggi solari che gli arrivano addosso, gli angeli che cantano, cose così, oppure se mi viene a parlare...
Gli angioletti tutto. Che volano. Io sinceramente divento tutta rossa. Inizio a sudare come non ho mai sudato in tutta la mia vita e a volte è pure capitato che cadevo, cioè andavo verso di lui e sono caduta e mi sono fatta male, lui tutto a posto? Sì, tutto a posto, tutto bene. A proposito di emozioni ancora, voi l'avete mai, cioè vi siete mai dichiarati? Avete mai avuto il coraggio di dirgli mi piaci oppure tu Carola?
Allora io di persona non gliel'ho mai detto, cioè gliel'ho detto forse una volta o due volte a due persone, però di solito glielo dico per telefono attraverso un'amica.
Carola, non si fa così però, Tu Aldrin?
Io mi vergogno troppo.
Tu Aldrin sei troppo vergognoso. Sei timido.
Riservato.
Sì, sei riservato. Avete mai pensato addirittura di fare dei cambiamenti fisici per quella persona?
Allora, io secondo me se piace una persona devi piacere per quello che sei realmente e non per quello che vuoi essere, perché pure se a lui non piaci forse non è la persona adatta a te.
Tu Aldrin?
Sì, ma fatto una dieta, ma non è manco durata un'ora perché ho ordinato due margherite.
Aldrin!
Fantastico Aldrin!
Aldrin sei fantastico, mangi... Bravo Aldrin!
Bravissimo!
Tra l'altro, per chi non lo vedesse, Aldrin è magro.
Capito Aldrin?
È nascosto.
Diciamo che sembra più un falso magro. Ma voi ragazze invece a proposito di diete?
No,
io no.
Lei è magra, io un po' meno, io no. Ah, io ci ho provato, sono dimagrita, mi hanno detto tanto, però...
Carola, rispetto all'anno scorso, avevi le guanciotte, ora non ce le hai più, cioè... Che poi anche l'anno scorso stavi benissimo, io boh.
Non è vero, sì. sta mentendo.
Non sto mentendo. Io sinceramente cambiamenti fisici o estetici no, però tipo dare più attenzione all'aspetto tipo fai una doccia in più oppure lavati i capelli un po' di più o profumati o lavati i denti tanto, cose così, ma tipo un taglio di capelli drastico mai.
Lavare le mani.
Lavare le mani. Sì, quindi noi abbiamo parlato di cotte, problemi adolescenziali e non. E un argomento che si collega e che viene in questa fascia d'età è il proprio orientamento sessuale. E appunto parliamo dell'LGBT e questa è una sigla che è in uso fin dagli anni 90. E L sta per lesbiche, G sta per gay omosessuali, B sta per bisex, T sta per transgender, Q sta interrogando il proprio orientamento sessuale, A è o non prova nessun sentimento per o la persona del sesso opposto o del proprio sesso o addirittura ha una mancanza di un orientamento sessuale. Voi che cosa ne pensate? Cioè siete pro o siete contro? Tu Aldrin?
Io nessuna dei due, perché per me è una cosa normale, ma...
Tu Carola?
No, per me è una cosa normalissima, cioè come sono dei sentimenti che prova una persona per un'altra, è una cosa normalissima.
Sì, cioè come io, a me piace un maschio e a una mia amica piace una femmina, la stessa cosa, ognuno decide di amare chi vuole.
Esatto.
Se un vostro amico lo facesse con voi coming out, come reagite voi?
Per me andrebbe bene, nel senso che a me non sarebbe tipo un problema.
Per te, Carola?
Per me nemmeno, anzi, cioè, sarei contenta per lei o per lui, perché ha visto una parte di se stessa che era nascosta e quindi sarei felice.
Poi ha trovato il coraggio di dirmelo, quindi vuol dire che è riuscito ad aprirsi con me, di questa cosa sono ancora più felice.
Mi colpisce che in questa rubrica abbiate parlato veramente a cuore aperto di un tema tutt'altro che facile da affrontare. È difficile da affrontare per tanti adulti anche, quindi a maggior ragione ancora più importante, e immagino vi rendiate conto che quello che avete detto potrebbe, anzi sicuramente, sarà non condiviso da una parte delle persone che stanno ascoltando questa trasmissione. Però avete detto una cosa importante, che ognuno deve vivere la propria vita, il proprio orientamento e trovare l'amore laddove lo vuole trovare e deve avere la libertà di farlo.
Sì, infatti è una cosa, cioè secondo me l'orientamento sessuale è una cosa normalissima, cioè se tipo faccio un esempio, una persona trans, in questo caso tipo nasce femmina, però si sente più un maschio, ha il diritto di fare quello che gli pare col suo corpo, cioè non è che altre persone vanno da lui e gli dicono no, non va bene così, non va bene, non puoi cambiare, cioè lui o lei, come vuole identificarsi, fa quello che vuole, quello che si ritiene opportuno di fare, è una cosa sua che si sente da dentro il cuore, cioè... le altre persone, quelle che gli vanno contro, credono che è una cosa che viene così in 3x2 che la sanno subito. No, ci si pensa tutta l'infanzia, tutta l'adolescenza, la preadolescenza, è una cosa che va avanti sempre di più, quindi io non capisco le persone che gli vanno contro, cioè non le comprendo.
Chissà con la vita cosa ci riserva. La bello che ne abbiate parlato con tanta così simpatia e saggezza, allegria e saggezza.
Beh, direi che non potevamo avere migliore conclusione per non solo la rubrica ma tutta la trasmissione, perché è tutta girata in positivo, quindi le cose positive sono sempre le migliori, tutto sommato. Possiamo a questo punto
salutarvi.
Un grande saluto, okay. E un arrivederci alla prossima trasmissione.
Ciao!
Ciao.
conosciuto.